Ecco, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi tratteremo un argomento, diciamo così, delicato e un po' anche un po' doloroso, ma che ogni tanto bisogna pur dire, sul quale ogni tanto bisogna pur dire qualcosa, perché ci sono, poi, se no altrimenti si entra nel meccanismo della responsabilità del silenzio. E che diventa col tempo complicità. Entriamo un po' nel problema di tanti errori che commettono oggi gli esponenti della Chiesa Cattolica, del clero, diciamo con dolore e dispiacere, ma non si tratta di 4-5 casi e purtroppo neanche di 400-500 casi, si tratta di una lunghissima serie incontabile, innumerabile. Di errori che vengono propalati e propagati, e non certo solamente negli ultimi anni, ma diciamo così, perlomeno pubblicamente da 60 anni poi, in qua. Poi di nascosto anche prima, a dire il vero, ma intanto pubblicamente, diciamo sicuramente perlomeno dagli anni 60 in poi. Basti pensare al famoso catechismo olandese pubblicato in Olanda, ma a metà degli anni 60 eretico, pubblicamente eretico, dichiarato eretico anche perfino da Paolo VI, quindi insomma non vi possono essere dubbi al riguardo, ma poi è tutta una serie infinita, infinita no, ma insomma veramente incalcolabile di errori. Ne è capitato uno ultimamente, sono capitati tanti, sia chiaro, perfino un sacerdote che si fa fotografare con una veste di leopardo al posto della casula durante una messa, solo per dirne uno degli ultimi 2 o 3 giorni, ma ne potremmo dire un'infinità, un'immensità. Un prete DJ, quello della Giornata Mondiale della Gioventù, che ha detto proprio 2 o 3 giorni fa, già che è un prete DJ, dice tutto, ma come se la messa fosse una discoteca, ma ha detto addirittura che il sodomismo accresce l'amore, quindi è un po' una deriva. Ora, un po' più doloroso è quando non è il sacerdote di turno che fa una sciocchezza, che fa il buffone o che dice cose gravi, che è comunque una cosa gravissima, ma è addirittura un vescovo della Chiesa Cattolica il quale pone un problema serio, evidentemente, che come è accaduto appunto qualche settimana fa, quando il vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi, in qualche modo se ne è uscito con delle frasi che lasciano un po' imbarazzate. Io voglio leggerle perché non si pensi che mi sto inventando nulla. Riguardo il problema del credo, il famoso filioque, quindi uno dei punti chiave della divisione tra cattolici e cosiddetti ortodossi, ma la divisione tra cattolici e cosiddetti ortodossi è una divisione che nasce non dal filioque. Direi che il filioque fosse più un pretesto che altro. Nasce da tante situazioni anche storiche, culturali, che risalgono già al primo millennio. Voi sapete che la divisione ufficiale avviene nel 1054 con la scomunica di Michele Cerulario, il quale appunto negava evidentemente proprio il dogma del filioque, e altre questioni su cui adesso è inutile andare a sindacare, ma è una divisione che risale molto prima, già nel primo millennio, quando la Chiesa era ancora unita fra Oriente e Occidente. Però è indubbio che vi era, come se vi fossero state un po' due Chiese, la Chiesa orientale e la Chiesa occidentale. Non era solamente una questione di lingua, il greco e il latino, erano questioni ben più radicali, che adesso sarebbe un discorso enorme affrontare. E nel 1054 vi è un po' l'ufficializzazione, ormai sono quasi 1000 anni, 1054 praticamente sono quasi 1000 anni, e praticamente uno dei punti chiave su cui si è sempre girato il discorso è quello del filioque. In realtà, ripeto, per me è più un pretesto che altro, e quando invece il discorso è molto più storico, politico, culturale, che altro, che teologico. Cos'è il filioque? Il filioque, per chi non lo sapesse, è quando appunto nel credo noi diciamo che lo Spirito Santo, noi cattolici diciamo che lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio. Invece gli ortodossi si richiamano alla prima versione originale in cui c'era quella di Nicea, in cui si diceva appunto che procedeva solamente dal padre. Ora, adesso è inutile, non è neanche mio compito, entrare nella disquisizione teologica del problema, se lo Spirito Santo procede dal padre solamente o se procede dal padre e dal figlio. E il punto è che chiaramente questo problema è un problema teologico serissimo, dogmatico, perché tutto il credo per noi è chiaramente, come dire, l'insieme dei dogmi fondamentali della Chiesa, della nostra fede, perché poi ci sono altri dogmi che sono stati fatti col tempo, naturalmente, come sappiamo l'ultimo è l'Assunzione di Maria nel 1950, il penultimo è Maria Immacolata Concezione nel 1854 e altri ancora. Però, diciamo, la pietra fondamentale, il fondamento su cui si fonda appunto la fede cattolica è il credo. Quindi qualsiasi parola del credo è assolutamente di fede dogmatica, qualsiasi cosa noi diciamo. Credo in un solo Dio, un solo Dio, non possiamo essere politeisti, dogma della fede, Dio è uno, Padre onnipotente e così via, è tutto dogmatico. Quindi anche il fatto che lo Spirito Santo, terza persona della Santissima Trinità, procede dal Padre e anche dal Figlio. Per loro invece, per i cosiddetti ortodossi, procede solamente dal padre. Quindi c'è sempre questo punto di divisione. Allora, cosa gli viene in mente a Monsignor Trevisi di Trieste, che forse pensava di essere originale, però così originale non è, perché sono cose ormai che si dibattono non solo negli ultimi 60 anni dell'ecumenismo, del cosiddetto dialogo ecumenico, ma anche prima, e anche perché tra l'altro nel 1439, col Concilio di Firenze, vi fu la pace tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, questo il ricongiungimento, questo pochi lo sanno, che poi dopo però venne meno a causa anche della caduta di Costantinopoli in mano a Maometto II. Quindi sono secoli che si parla di queste cose. Ma insomma, il nostro vescovo ci viene a dire che, in poche parole, ecco il discorso del 30 agosto, ci viene a dire che praticamente è inutile andarsi a dividere sul filioque Padre, Figlio, Spirito Santo, perché praticamente non è affatto sicuro che lo Spirito Santo proceda dal Padre o anche dal Figlio. Stiamo parlando di un vescovo della Chiesa Cattolica, quindi che mette in dubbio il credo, un credo che lui recita tutti i giorni quando celebra la messa, ma al quale evidentemente non crede pienamente. Cioè, no, ma io metto in dubbio solamente e esclusivamente la questione del filioque. Però nel momento in cui si mette in dubbio anche una sola parola del credo, vuol dire che il credo è dubitabile. Cioè, a questo punto, a lui non piace il filioque, a me, dico per dire, potrebbe non piacere una qualsiasi altra parte del credo, la risurrezione dei corpi, dico per dire, potrebbe dire qualsiasi altra eresia. A Tizio non gli piace Maria Vergine, a Caio non gli piace la comunione dei santi e così via. È chiaro che in questo modo si sfascia la Chiesa, la fede della Chiesa cattolica, ed è gravissimo che questo possa essere detto appunto da un vescovo, anche se lui lo fa con spirito conciliare, con spirito conciliare nel doppio senso, sia del Concilio Vaticano II che del Concilio di conciliare gli altri. Dice appunto il nostro vescovo testualmente, ma talvolta al posto che essere umili nel comunicare questa verità complicata che è Dio amore, Dio Trinità, il Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, quindi su questo lui lo accetta, ma perché lo accettano anche gli ortodossi naturalmente, lo Spirito Santo che procede dal Padre o anche dal Figlio, questione ecumenica aperta, ci siamo reciprocamente offesi, intestarditi l'uno con l'altro. Ora, questione ecumenicamente aperta, che vuol dire questione ecumenicamente aperta per la Chiesa Cattolica? È una questione chiusa da 1400-500 anni, cioè voglio dire, è un dogma della fede cattolica. Dogma che cos'è? È proprio quando la questione è chiusa. Cioè, cos'è che in qualche modo fa la differenza tra una convinzione teologica e un dogma? È il fatto che la questione è chiusa. Il dogma è appunto ciò che non permette più di avere nessun dibattito. Quando Pio IX, per fare un esempio celeberrimo, è chiaro, nel 1854 8 dicembre dichiara Maria il dogma di Maria Immacolata Concezione. Ebbene, noi possiamo dire che fino al 7 dicembre del 1854, se volete fino all'8 dicembre alle 11 del mattino, perché il dogma viene proclamato proprio alle 12, fino alle 11 del mattino del 7 dell'8 dicembre 1854, non credere all'Immacolata Concezione era una somma imprudenza, era un grave rischio, forse perfino un peccato, diciamo così, in un certo senso. Ma non poteva, ma nessuno poteva dire, facciamo conto che fossi stato io lì presente e avevo il dubbio e non ci credevo, nessuno poteva dirmi tecnicamente tu non sei più cattolico. Potevano dirmi che sono sulla strada di non essere cattolico. Potevano dirmi che appunto stavo commettendo un'imprudenza stratosferica, che stavo oggettivamente offendendo la Madre di Dio. Tutte queste cose potevano dirmele, ma dirmi tu sei fuori dalla Chiesa fino alle 11 del mattino dell'8 dicembre 1854 non me lo potevano dire. A mezzogiorno e 5 del 1854, se io avessi detto, posto in dubbio il dogma dell'Immacolata Concezione, di fatto io mi ponevo al di fuori della Chiesa, esattamente come mi ci porrei oggi, e ci si pone chiunque non crede al dogma dell'Immacolata Concezione, esattamente perché è un dogma. Se noi discutiamo di altre questioni, qualsiasi altra questione, diciamo così, di fede non proclamata dogma o di pastoralità, come si suole dire oggi, sbagliamo, di solito dimostriamo uno spirito ribelle. Però non è che tecnicamente possiamo dire siamo fuori dalla Chiesa Cattolica. Col dogma si è fuori dalla Chiesa Cattolica. Questo è il dogma. Ora, tutti i dogmi contenuti nel credo sono la base della fede cattolica, mentre poi ci sono degli sviluppi, i dogmi che sono stati proclamati nel corso dei secoli dai papi o dai concili o anche dai concili, così per l'Assunzione di Maria, no? Diciamo del 1950 e così via. Ebbene, il affermare, come ha fatto il nostro vescovo, che è una questione ecumenica aperta, lascia presupporre che per il nostro vescovo, in qualche maniera, per il nostro vescovo, l'ecumenismo sia quasi una religione superiore alla fede cattolica o addirittura un'altra religione, nel senso che è una questione ecumenica aperta. Certo, lui potrebbe dire, potrebbe rispondere, ma io per ecumenica intendo del dialogo ecumenico, dell'incontro con gli altri. Sì, d'accordo, sì, però se il dialogo ecumenico arriva a farci mettere in dubbio, a non dare più per scontate le verità della fede dogmatica, le verità dogmatiche della fede, viene meno l'impalcatura della fede stessa, perché ripeto, non è una polemica e neanche è un dato di fatto oggettivo. Sto dicendo una cosa, come dire che uno più uno fa due. Se si mette in dubbio un dogma, cade il senso stesso del dogma. Perché il dogma è, che cos'è? È la non messa più in dubbio, scusatemi se mi esprimo malamente in italiano, ma per far capire il concetto, il non mettere più in dubbio una verità di fede. Se si mette in dubbio, è nemmeno dogma. E siccome questo è un dogma, nel momento in cui io metto in dubbio un dogma, io metto in dubbio il principio del dogma. Cioè il principio che esistano delle verità che non possono essere messe in dubbio. Non è che uno dice, no, ma io ci sono 20 dogmi, io ne metto in dubbio uno, due, ma gli altri 18, 19 non li tocco. Ma non è questo il punto. Qui non stiamo parlando di un palazzo dove c'è un'ala, dice, cioè, abbattiamo l'ala, il palazzo rimane in piedi, lo chiudiamo, togliamo quest'ala del palazzo, il palazzo ci sta, usiamo quello, non c'è problema. Oppure un albero, qui tagliamo un ramo, però poi l'albero sta là, rimane. No, noi non stiamo parlando di una cosa materiale, noi stiamo parlando di una cosa spirituale, la quale però è vincolata dalla Chiesa all'obbligo della fede. Questo è il dogma. Per cui nel momento in cui se ne mette in dubbio uno, poi se ne mettono in dubbio tutti. Ma cioè, a questo punto, oggettivamente, se il vescovo di Trieste mette in dubbio il filioque, per quale ragione un altro vescovo del mondo, anche un cardinale, volendo un laico qualsiasi, un sacerdote, una suora, chiunque, chiunque al mondo, chiunque tra i battezzati cattolici si intende, può mettere in dubbio qualsiasi altra verità di fede. Quindi il vero problema, il cuore del problema, al di là delle espressioni del nostro vescovo di Trieste, a un certo punto lui dice appunto, non dobbiamo pietrificare Cristo in formule. Ma che vuol dire pietrificare Cristo in formule? Il primo che si è pietrificato in formule è il nostro Signore Gesù Cristo, quando per esempio ha detto di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. Dicendo io sono la via, la verità e la vita, si è pietrificato. Perché cosa ha detto? Ha detto: io sono la via, non ci sono altre vie. Non ha detto: io sono una delle vie, io sono la più importante delle vie. Ha detto: io sono la via. Quindi si è già pietrificato. Questo direi a Sua Eccellenza, Monsignor Vescovo di Trieste. Cristo si è pietrificato nella verità. Io sono una via. Poi io sono la verità. Non ha detto io ho la verità. Avesse detto io ho la verità, uno potrebbe dire, d'accordo, tu ce l'hai la verità, però ce l'ha pure Buddha, ce l'ha pure Maometto, ce l'ha pure Confucio, ce l'ha pure Peppino. E quindi a quel punto sei una delle tante verità. Ma il nostro Signore Gesù Cristo ha detto esattamente il contrario. Il Signore ha detto: io sono la verità, non ci sono altre verità. Quindi ha pietrificato se stesso. Dopo essersi pietrificato nella via, si è pietrificato nella verità. E poi per di più ha aggiunto: io sono la vita. Cioè fuori di me c'è la morte. Chiaramente la morte dell'anima, si intendeva. Extra ecclesiam, nulla salus. Io sono la vita. Fuori della Chiesa non v'è salvezza, altro dogma della fede cattolica. E quindi, in un certo senso, anche qui si è pietrificato. Quindi, quando in qualche modo il nostro, diciamo così, in qualche modo, vescovo di Trieste, Monsignor Trevisi, ci dice che non dobbiamo pietrificare Gesù Cristo noi, lui lo sta spietrificando. Perché in realtà lui si è già pietrificato. Io gli consiglierei di stare attento, perché non si può andare contro quello che fa il nostro Signore Gesù Cristo, che dice il nostro Signore Gesù Cristo. Lui è pietrificato. Oltretutto ha scelto uno degli apostoli chiamandolo pietra. Quindi se c'è un termine veramente, un verbo sbagliato utilizzato dal nostro vescovo, è proprio pietrificare. Ma la Chiesa si fonda sulla pietra. Si fonda innanzitutto sulla pietra di nostro Signore Gesù Cristo, la pietra scartata dai costruttori, che è diventata testata d'angolo. La pietra scartata dai costruttori, e per tutti i costruttori che sono in quei giorni sono i farisei, gli scribi, che lo mettono a morte, che lo odiano, e poi di tutti i costruttori successivi, costruttori in doppio senso, in francese si dice maçon, non è un caso evidentemente. È diventata testata d'angolo su cui si regge la Chiesa. E lui a sua volta sceglie una pietra, sceglie appunto uno degli apostoli, si chiamava Simone, che lui chiama appunto Pietro. E quindi proprio questo verbo è completamente sbagliato, ci dispiace, ma purtroppo nella correzione fraterna dobbiamo dirlo. Ma al di là di questo, al di là delle parole, qual è il vero punto della questione, al di là anche, diciamo, di Monsignor Trevisi? Il vero punto della questione, perché se fosse un caso, dici, vabbè, chiunque può sbagliare, vabbè. Ma innanzitutto, quando un vescovo sbaglia, normalmente i suoi superiori, che poi il vescovo ha realmente, realisticamente un solo superiore, che è il Papa, dovrebbe correggere. Certo, c'è la conferenza episcopale, la conferenza episcopale, amici cari, è un'invenzione umana e anche recente. Ieri non c'era, domani probabilmente non ci sarà più. Quindi le conferenze episcopali hanno un peso molto relativo. Il cardinale è un superiore, ha un vescovo esclusivo, il cardinale ha un titolo onorifico e operativo, ma è sempre un vescovo, i cardinali sono vescovi, sia chiaro. Oltretutto un tempo esistevano i cardinali laici anche senza essere vescovi, ma adesso insomma se ne è parlato ultimamente. Comunque i cardinali sono vescovi, quindi il vescovo è un punto fondamentale dell'ordine, è uno dei sette ordini, no? Dei sette sacramenti, scusate, ed è proprio quello del vescovo. Sui vescovi si fonda la Chiesa, di cui uno è il vescovo di Roma, assume il titolo e l'incarico di Papa. Quindi spetta a lui correggere, ma questo non avviene. In questo caso, come in tantissimi altri casi, di vescovi e cardinali che dicono errori, eresie e sciocchezze. Ora, il vero punto qual è, al di là appunto di questa situazione? È il problema del dogma. Quindi eleviamo il nostro discorso e andiamo al problema del dogma. Esiste contro il dogma una guerra ormai più che centenaria, anzi possiamo tranquillamente dire che sotterraneamente parlando la guerra è plurisecolare, ma è diventata una vera e propria guerra soprattutto in particolare da fine 800 inizio 900, con tutto un movimento che tendeva in qualche maniera a superare il discorso dei dogmi. Mi sto riferendo al modernismo. Ora, io qui non dico nulla di mio. Riporto quanto afferma San Pio X, nella fondamentale, pietrificante più che mai, enciclica Pascendi Dominici Gregis del 1907, nella quale il grande pontefice combatte in maniera meravigliosa, limpidissima e elevatissima teologicamente e filosoficamente tutto il cancro, il tumore del modernismo. È un'enciclica di importanza capitale. A mia opinione, questa è solamente un'opinione di Massimo Viglione, battezzato come tutti quanti gli altri, per cui vale quello che vale, cioè prendetela come solamente un'opinione personale. A mia opinione, l'enciclica Pascendi Dominici Gregis dovrebbe far meritare a San Pio X il titolo di dottore della Chiesa, da sola. È un'opinione personale, e comunque non è importante. Importante è quello che dice San Pio X. E nella sua descrizione dell'eresia modernista e dei modernisti, lui fa qualcosa di molto, cioè non parla solamente dell'eresia modernista, ma parla dei modernisti, non fa nomi e cognomi, ma parla chiaramente dei modernisti, parla del modernista come filosofo, del modernista come teologo e così via. E a un certo punto lui afferma chiaramente che uno degli scopi dei modernisti è sicuramente l'evoluzione dei dogmi. Ricordiamoci che siamo appunto a fine 800, inizio 900, quindi il darwinismo. Quindi ormai è scoppiato. Ora, uno dei presupposti dei modernisti è proprio quello del rifiuto della tradizione della Chiesa in tutti i suoi aspetti, considerata superstizione, esattamente come se fossero Voltaire. Né più né meno, insomma, per capirci, scettici, e invece l'apertura fiduciosa alla scienza, al mito della scienza. Siamo appunto nel positivismo, siamo nel trionfo del positivismo momentaneo, del positivismo, soprattutto con appunto il darwinismo che ormai è esploso, evidentemente, insieme al marxismo. Poi vi saranno appunto le propaggini del modernismo che si daranno molto in modo più specifico alla questione sociale, appunto seguendo Marx, e altre più filosofiche che invece appunto seguono un po' le filosofie del tempo, di cui il darwinismo era quella prorompente. E appunto proprio i modernisti iniziano a usare la parola evoluzione dei dogmi, l'evoluzionismo dei dogmi. Che vuol dire evoluzione dei dogmi? Evoluzione, sapete cosa vuol dire? Evoluzione significa, diciamo così, in qualche modo, una realtà per gli evoluzionisti veri, per gli scienziati o pseudoscienziati, meglio ancora, una realtà materiale, perché non esistono realtà spirituali per loro, quindi una realtà materiale che non rimane sempre identica a se stessa, ma che col passare del tempo, magari di milioni di anni, di miliardi di anni, magari col passare del tempo evolve. Sappiamo che no, l'idea base dell'evoluzionismo è che l'uomo discenda dalla scimmia, che si è evoluta nell'essere umano nelle varie fasi. Naturalmente è una fola che non è mai stata provata. Sono 150 anni che parlano di un anello mancante che non si trova, peggio dell'anello di Frodo, un signore degli anelli, quello almeno si è trovato. Invece questo qui non si trova da nessuna parte e non esiste nessuna prova perché è assolutamente inspiegabile, ovviamente, insomma, va da sé che è assolutamente inspiegabile il passaggio dal bruto, dall'animale scimmia all'uomo, perché fisicamente poteva essere pure un po' bruttarello pure lui a quei tempi, diciamo così, ma che comunque aveva l'anima, in quanto aveva il pensiero, in quanto ragionava, in quanto a un certo punto parlava, esprimeva i sentimenti, la volontà, costruiva delle armi per difendersi, cercava, era capace di accendere il fuoco per scaldarsi. Era capace, aveva il concetto di famiglia, aveva il concetto di vita e di morte, tutto ciò che gli animali non hanno, per cui e così via. Quindi c'è un passaggio che intanto non sarà mai spiegabile, perché ovviamente, e questo andando incontro anche a tutta una scuola, a tutta la scuola che parla di uomini primitivi, Neanderthal, Cro-Magnon, queste cose così, sulle quali ci sarebbe da discutere, ma non è questo il tema di questa puntata, di questo incontro, scusate. Ora, il punto però è che comunque l'evoluzionismo ammette l'idea di un'evoluzione. Io ho letto libri sull'evoluzionismo, addirittura dove diceva che noi discendiamo dalle alghe, cioè, le alghe, poi insomma i pesci, poi insomma, non si sa come si arriva alle scimmie, chiaramente. Ora, arriva di questo però, e rimane il concetto dell'evoluzione, cioè un passaggio graduale, lento nel corso del tempo, con milioni, centinaia di migliaia, milioni, centinaia di milioni, miliardi di anni in cui tutto evolve. Allora, nella realtà tutto evolve, per cui, siccome i nostri modernisti, in fondo, naturalmente, almeno i più noti di loro, i più intelligenti, i capi, se così si può dire, ovviamente erano atei, è chiaro, insomma, certo, non è che noi possiamo avere la prova, perché è chiaro che quella ce la può avere solamente Dio, che ormai li ha giudicati e stanno, insomma, dove devono stare, noi non lo sappiamo. Però è ovvio che si può dedurre facilmente il concetto che erano atei infiltrati nella Chiesa, per cui per loro anche il pensiero veniva dalla materia, appunto, non dall'anima, ma dalla materia, e quindi il pensiero evolve e così evolvono i dogmi. Il dogma, loro dicono, denuncia giustamente San Pio X, loro dicono una cosa fondamentale, che non è sbagliato che vi siano i dogmi. I dogmi servono. Quello che è sbagliato è la pietrificazione, esattamente, dei dogmi eterni. Cioè, invece il dogma va adeguato al cambiamento della società umana. E qui noi ci stiamo avvicinando a un punto fondamentale, cari amici, care amiche, un punto fondamentale. Quindi non è tanto l'idea che il dogma sia un'idiozia umana inventata, insomma, esattamente come i miracoli. Sappiate che i modernisti non credevano nei miracoli, dicevano appunto che i miracoli sono, ma non credevano neanche nel Vangelo, perché dicevano appunto che non c'è nessuna prova materiale del Vangelo. Il Vangelo, certo, i Vangeli esistono, ma sono la mitologizzazione di quello che ha fatto Gesù sulla terra, fatta dalla prima comunità cristiana, quando si è creata l'eroe, no? Come Omero crea Achille e Ulisse, Ettore, così la comunità cristiana, oppure Virgilio crea Enea, insomma, diciamo, perlomeno crea la storia su Enea. E così la comunità cristiana ha creato la storia per fare di Gesù l'eroe. Per cui loro negano i miracoli e soprattutto ne negano la veridicità. Guardate, sono cose che sono state poi ridette con il neomodernismo negli anni 50, 60, gli anni del Concilio, sono coloro che hanno influenzato il concilio, i famosi periti, da Karl Rahner a Schillebecs, a Chenu, a Congar, al giovane Ratzinger e a tanti altri ancora, De Lubac e così via. E sono cose che dicono oggi. Sì, oggi, per chi segue le vicende della Chiesa odierna, si dice esattamente questo. Cioè, si dice esattamente che in realtà i dogmi, in qualche modo, cioè, innanzitutto che, diciamo così, secondo la scuola del Pontificio Istituto Biblico, scuola deviata di modernismo infetta da ultramodernismo, nulla nella Bibbia può essere preso assolutamente per vero, tranne qualche fatto storico, così, no, d'accordo, ma poi tutto è frutto della coscienza religiosa delle comunità, sia quelle ebraiche dell'Antico Testamento e sia quella cristiana dei primi decenni, loro poi tendono sempre a portare i Vangeli avanti, proprio per dare l'idea che c'era molto tempo che era passato dai tempi di Gesù e quindi si è inventato queste quattro testimonianze, questa è la loro scuola, mentre invece i Vangeli sono stati scritti immediatamente, diciamo così, diciamo solo quello nei 20-30 anni successivi alla morte di Gesù, mentre solamente il quarto di Giovanni è un po' successivo. Ma al di là di questo, non entriamo in queste questioni. Il discorso è che chiaramente è il frutto di una coscienza. Allora, in quel momento, è giusto avere delle certezze fatte per quel modo, per quel momento. Esattamente poi la Chiesa chiude il discorso delle fonti, cioè del Nuovo Testamento, con la morte di San Giovanni Evangelista, però la Chiesa poi continua a vivere nei secoli, nel tempo, nello spazio, questo è ovvio, e quindi si creano nuove esigenze con nuove credenze. In qualche maniera. Esempio, uno degli esempi che loro fanno è proprio il discorso del sacerdozio femminile o della verginità di Maria Santissima. La verginità di Maria Santissima si spiega col fatto che a quei tempi non si poteva dire che la madre di un Dio avesse peccato con la carne, per cui è chiaro che era necessario creare l'idea di Maria sempre vergine per elevarla su tutte le altre donne. Ma quell'idea che allora a quei tempi era un dogma, perché è dogma come sappiamo, ma quell'idea che allora era un dogma, ed è giusto che fosse dogma, dicono i modernisti, oggi naturalmente, con tutto il cambiamento della società, col femminismo, col ruolo diverso della donna, la donna lavoratrice, la donna emancipata, la donna bla bla bla, non ci sarà più bisogno nel futuro e piano piano dovremo ammettere che Maria era la ragazza della porta accanto. Appunto. E ci si arriva piano piano. E così accade appunto con le altre verità della fede, le quali quindi il discorso sottile e furbo degli modernisti, io sto parlando chiaramente mi sono messo dalla parte loro per farvi capire la loro astuzia. Loro dicono, dogmi. Benissimo che ci sono i dogmi, ma devono cambiare col cambiare del tempo. Non è che i dogmi sono verità eterne, non esistono verità eterne. Sono le comunità che stabiliscono i loro dogmi in ogni momento. Oggi, per esempio, la comunità, gran parte della comunità del clero odierno, per odierno intendo dire degli ultimi 60 anni, diciamo così, ha creato il dogma dell'ecumenismo e non si discute. L'ecumenismo non solo è un bene, comunque venga fatto, il dialogo diventa fine a se stesso, diventa il vero Dio, il dialogo, no? Che deve superare la pietrificazione delle verità, perché il vero ultimo fine è l'unità. L'unità, la pace e l'unità sono le due divinità della Chiesa degli ultimi decenni post-conciliari, non possiamo negarcelo, è un dato di fatto oggettivo, ce l'ha detto anche Monsignor Trevisi con questa sua affermazione. E quindi praticamente questo è un dogma, ma magari fra 200 anni potremo tranquillamente passare il dogma dell'ecumenismo sarà passato e ne verranno altri. Dice, vabbè, ma nessuno ha fatto il dogma dell'ecumenismo, ma sì, ma oggi uno dei presupposti dell'evoluzionismo dei dogmi, amici cari, è che non c'è più bisogno dei dogmi. Proprio questo è il punto. Cioè, se si facesse un dogma vecchio stile, in fondo come ancora hanno fatto Pio IX, l'Immacolata e ancora più recentemente, Pio XII, più recentemente, ma ormai comunque 73 anni fa, Pio XII con l'Immacolata, con l'Assunzione di Maria, Ebbene, saremmo ancora paradossalmente con la vecchia idea di dogma. Invece tutto deve evolvere. Quello che prima si chiamava dogma, oggi non ha più il nome di dogma, però ha la funzione di dogma. Chi può discutere oggi? Chi può discutere oggi l'ecumenismo nella Chiesa Cattolica? Chi lo fa a proprio rischio, a rischio di isolamento, a rischio di persecuzione, qualora fosse, se si trattasse di sacerdoti, a rischio magari di perdita di lavoro se lavora in ambiti religiosi, se è un laico, e parlo a ragion veduta. E lo fa a proprio rischio, a rischio di essere buttato fuori da qualche ordine o di colpire l'ordine stesso se si comincia a dire cose che non vanno dette. Quindi il rischio c'è sempre. Non sarà più proprio la scomunica, ma insomma, anche se pure quella ogni tanto la tirano fuori, ma insomma, è comunque uno spirito forte c'è sempre, solo che non si chiama più tanto dogma, è un dato di fatto oggettivo, diciamo così. E quindi a quel punto è proprio quello che volevano i modernisti, che è proprio quello che combatteva San Pio X, cioè l'idea che i dogmi evolvono, che la verità evolve, la verità evolve. Questo in fondo è il cuore della questione, amici cari. L'idea che la verità possa evolvere. Nel momento in cui noi accettiamo questo presupposto, accettiamo non nel senso che sì, per me è così, punto e basta. Forse c'è chi fa questo, sono i modernisti, sono il clero neomodernista, però sono ancora una minoranza. Ma il vero rischio è che questo viene accettato implicitamente, insensibilmente, forse perfino per certi versi inconsapevolmente, dalla stragrande maggioranza del clero odierno. Viene accettato anche semplicemente perché non viene contestato. Non viene più contestata la negazione delle verità fondamentali della fede, o non viene contestata perlomeno coloro che lo fanno. Non vengono contestati coloro che magari che mettono in dubbio la fede. L'altro giorno il nuovo prefetto per la congregazione della dottrina della fede ha detto che il sacerdozio femminile può tranquillamente avere luogo in futuro, ma adesso. Io ricordo ancora una battuta del cardinale Martini, quindi stiamo parlando del cardinale Martini, cioè, dire, tranne chi è giovanissimo, sa perfettamente che stiamo parlando della figura simbolica, chiave, antagonista per eccellenza sia di Giovanni Paolo II che di Benedetto XVI, addirittura nel Benedetto XVI è stato antagonista anche nel conclave del 2005. Quindi voglio dire, la figura leader assoluto di tutto il mondo progressista e neomodernista, ovviamente. Io ricordo ancora una sua battuta, un'intervista del 1999, attenzione l'anno, sul Corriere della Sera, quindi non mi sto inventando nulla, in cui il giornalista di turno gli chiese: Eminenza, ma si arriverà mai al sacerdozio femminile? E praticamente lui rispose: non in questo millennio. Non in questo millennio. Peccato che era il 1999. Quindi arguzia gesuitica, se mi permette della battuta. Ugualmente per quanto riguarda il matrimonio dei sacerdoti, diciamo così. Che anche quella, diciamo, certo, è un problema il matrimonio, come anche il sacerdozio femminile, cioè il sacerdozio maschile, per dire meglio ancora, scusate, il sacerdozio solo maschile e il celibato sacerdotale sono provvedimenti inseriti nella storia, ma si ricavano direttamente dal Vangelo. Non è che, cioè, basta sul sacerdozio femminile, basterebbe fare solo una battuta che chiude il discorso. Ma se quando scende lo Spirito Santo il giorno della Pentecoste nel Cenacolo c'è Maria Santissima e gli apostoli diventano vescovi, uno di loro diventa automaticamente Papa e Maria Santissima non diventa niente. Ma come si può, cioè, ovviamente rimanendo la Madre di Dio, questo è chiaro e ovvio, naturalmente, ma non è che acquista ancora più sapienza, se così si può dire, con il cesso dello Spirito Santo, ma non è che acquista una dignità terrena superiore. Non acquista la dignità terrena superiore con la discesa dello Spirito Santo, Maria Santissima. Come può una qualsiasi donna pensare di diventare ciò che Maria Santissima non è diventato nel giorno della Pentecoste, stando presente, essendo la Madre di Dio? Come può? Basterebbe pensare questo. tanto per fare una riflessione, ma se non è diventata sacerdotessa e vescova Maria Santissima, perché dovrebbe diventarla una qualsiasi altra donna al mondo soggetta al peccato originale? A meno che noi non crediamo più che Maria sia la madre di Dio, che sia Immacolata Concezione, e invece crediamo che sia la ragazza della porta accanto. Allora, certo, allora, quello che non era possibile a quei tempi, diciamo un po' maschilisti, diventa possibile oggi nei tempi femministi. Ovvio. Ma a quel punto non siamo più cattolici. Naturalmente. Se invece vogliamo restare cattolici, sappiamo che Maria Santissima è madre di Dio, è sempre vergine e non è diventata né sacerdotessa né vescova. Per cui è ben difficile poter avere il sacerdozio femminile. Oltretutto, al di là di questo, c'è cioè il secondo passaggio fondamentale, nostro Signore Gesù Cristo ha scelto con sé uomini. Cioè, no, ma lui era, come si dice oggi, a me adesso mi sfugge il termine che usano loro, sessuofobo o qualcosa del genere, per cui praticamente non voleva le donne. Non è vero, non è vero, perché aveva le donne accanto a sé, c'erano tutto diciamo, il santo corteo delle pie donne, di cui una sappiamo perfettamente, un'ex donna prostituta e corrotta, che è diventata la prima, diciamo così, nel cuore di nostro Signore Gesù Cristo, a parte Maria Santissima, proprio per la sua totale, radicale, assoluta, eccellente conversione, al punto tale da quasi da tornare vergine. Questo non lo sto scherzando, era un titolo che la Chiesa medievale aveva dato alla Maddalena, proprio perché la sua penitenza e il suo distacco erano stati così radicali, così forti, così potenti, che dentro la sua anima era vergine. Pensate un po'. Quindi non è vero, ma ovviamente c'era Maria, c'era Marta, c'era Maria di Cleofa e tutte le altre pie donne. E quindi a un certo punto non è affatto una questione di questo, semplicemente, no? Voi immaginate una Veronica che si ritrova uno dei più grandi miracoli di tutti i tempi con una reliquia stratosferica che è ancora oggi conservata, però non è diventata sacerdotessa. Quindi voglio dire, semplicemente, ma non è una questione, è una scelta proprio ben precisa. Allora, tornando adesso, non vogliamo parlare anche di questo, tornando appunto alla questione dei dogmi. Questo è il punto che viene posto da questo vescovo, Monsignor Trevisi, al di là del filioque, appunto, ripeto, al di là anche di Monsignor Trevisi. Posso garantirvi che sono 30 anni che studio e vivo la crisi della Chiesa, diciamocelo chiaramente, e ne ho sentite di volte peggiori, anche da vescovi. Non scordiamoci che c'era un vescovo che professava il diritto all'aborto. Vescovo famoso. Era vescovo di Acqui. Quindi, lasciamo perdere. Ce ne possiamo dire tante. Il punto vero è che si viene al di là delle persone, degli errori, delle situazioni, si viene a scardinare il dogma. Scardinare il dogma è scardinare la fede. Un cattolico non può mettere in dubbio che durante la Santa Eucaristia, durante la Messa, il pane e il vino, quell'ostia e quel poco vino diventino realmente il corpo e il sangue di Cristo, e dice sia Cristo, nostro Signore Gesù Cristo, Dio, in corpo, sangue, anima e divinità. Non è che lo può mettere in dubbio, perché amici cari, se cominciamo a mettere in dubbio il dogma, come dicevo poco fa, allora possiamo mettere in dubbio anche questo. A quel punto siamo dei bei protestanti. Nessun dubbio. Andiamo a messa, ricordiamo l'ultima cena, la passione di Gesù che ha sofferto per noi, però cattolici non siamo più. A quel punto è lecito mettere in dubbio tutto e crolla la stessa Chiesa, ma è esattamente quello che appunto accade oggi in buona, in vasta parte del clero cattolico odierno, anche nelle più alte gerarchie. Vedete, sia chiaro un punto fondamentale. Chi mi conosce sa che io sono sempre stato molto duro col clero odierno, ma io sono molto duro col clero odierno corrotto, col clero odierno eretico, col clero odierno apostata, ma non col clero con quei tanti, tanti sacerdoti, con le tante, tante suore che vivono la fede degnamente, che credono, che soffrono in silenzio, che pregano in una società dove non si prega più, dove perfino i cattolici veri, per veri intendo dire non santi, perché santi siamo in pochi, ma veri che credono veramente, sì, pregano, ma hanno sempre poco tempo per pregare, perché questa società ci ha tolto la nostra libertà, anche speech, oggi ce la sta togliendo a 360 gradi in tutti i sensi, ma anche senza gli ultimi 3-4 anni, diciamo così, ci ha tolto la libertà da decenni, con il lavoro, con la frenesia, con la schiavitù anche della società consumistica, e quindi diventa sempre più difficile trovare momenti reali di preghiera, e già tanto se si riesce. Vabbè, non dico andare a messa la domenica perché quello, vabbè, non ha nessuna, chi non va a messa la domenica non può avere nessuna giustificazione di niente, zero. Ma anche a trovare un momento durante la giornata quotidiana o per andare a messa o perlomeno per entrare in chiesa, fare un saluto al Santissimo, dire una preghiera, non è facile per molti. Poi a quel punto, poi tutte le cose sono questioni di abitudine, per cui che cosa accade? Che se uno riesce a farlo, poi lo fa in maniera abitudinaria e quindi logicamente non gli pesa. Se invece uno poi non riesce a farlo, perde l'abitudine, allora ci si distrae. Anche parlo dei migliori, non parlo del mondo che non è più cattolico, che non pensa niente, oppure dei cattolici all'acqua di rose, diciamo così, si sono inventato un loro Dio a immagine e somiglianza. Parlo anche di quei cattolici veri, ripeto, ribadisco, che però hanno difficoltà a pregare. E quindi c'è un bisogno enorme di queste suore, di queste monache che pregano, c'è un bisogno enorme di sacerdoti che magari nel silenzio, anche perché se no se la vedono male, però perlomeno ancora credono veramente e fanno i sacerdoti, e ci stanno, non è che non ci stanno, sia chiaro, però è anche altrettanto innegabile che ci stanno gli altri, che ci stanno quelli che si mettono la pelle di leopardo, quelli che vanno in bicicletta in chiesa, quelli che saltano e ballano, quelli che si mettono il coso dei il naso rosso dei pagliacci, o anche quelli che magari non fanno queste buffonate, ma che dicono eresie dalla mattina alla sera, che insegnano un'altra religione. Io li ho conosciuti in un numero enorme, li ho conosciuti quando facevo catechismo negli anni 70. Non vi credo, io personalmente. Io ricordo ancora, voglio rendere pubblico un ricordo che forse un ricordo che mi ha cambiato dentro, prima allontanandomi dalla chiesa e poi facendomi ritornare come dovevo ritornare, lontano dalla chiesa non in assoluto, ma nella pratica. Io ricordo ancora che quando feci il catechismo per la cresima, era quindi il 70, 78, e ho fatto la cresima il 7 gennaio del 79, quindi era il 78. Quando feci il catechismo della cresima, mi misero come catechista della cresima un'ex suora, di suorata, portoghese, la quale portava la gonna sopra il ginocchio, me lo ricordo ancora, per fortuna era inguardabile, quindi al di là di ogni tentazione, la quale al posto del catechismo ci spiegava la lotta delle tribù in Namibia dei neri contro il tiranno bianco portoghese. Questo è stato il mio catechismo per la cresima. Voi direte, ma questo non è possibile. Non è possibile. Lo dico pubblicamente. Poi certo, ogni tanto, ora, io mi ricordo a un certo punto ci tolsero queste, le ultime lezioni ce le fece un sacerdote, ma chi aveva messo questa qui a farmi catechismo era quel sacerdote lì. Quindi adesso non ricordo neanche cosa mi diceva, ovviamente avevo 14 anni, 15 anni, non so ricordare, 14, neanche 15. Però diciamo così, ricordo certamente la ex suora di Sorata che mi parlava delle tribù. E io mi ricordo una volta che, se non sbaglio, gli dissi pure: ma guardi, io sto dalla parte dei portoghesi, perché poi queste cose mi facevano arrabbiare. Ma al di là di questo, al di là delle battute, cioè il punto fondamentale, quindi queste cose mi sono sulla mia pelle, ma io penso che chiunque di noi abbia in qualche maniera un minimo di sale in zucca, quando dico sale in zucca intendo dire anche dal punto di vista spirituale, dottrinale, queste cose le ha vissute, le vive oggi ben peggio che quasi 50 anni fa, praticamente, ai tempi degli anni 70, 80, molto peggio oggi, come tutti quanti ben sappiamo. Ma tutto questo presuppone evidentemente un lavorio plurisecolare comunque sicuramente dalla metà dell'Ottocento in poi, dalla fine dell'Ottocento in poi, col cattolicesimo liberale prima e poi prima ancora col giansenismo, poi col cattolicesimo liberale ottocentesco e poi col modernismo di fine Ottocento, inizio Novecento, che poi diventa neomodernismo perché è morto San Pio X, purtroppo, amici cari, bisogna dirlo, morto San Pio X, i successivi pontefici non hanno combattuto più il modernismo. Non l'hanno più combattuto e quindi il modernismo, come un tumore, se tu non lo combatti, quello dilaga. Certo, poi è arrivato Piero XI. Sì, ma Piero XI l'ha combattuto nella dottrina, con le sue meravigliose encicliche, con i suoi meravigliosi discorsi, questo sì, con i suoi scritti, col suo esempio, questo sì, ma non nella pratica. San Pio X lo combatteva anche nella pratica, il modernismo, con il sodalizium pianum, scomunicando i modernisti. Non facendo più questo, il modernismo è esploso, è diventato neomodernismo e poi si è avuto il corso della storia col concilio e post-concilio fino ad arrivare a oggi, dove tutto viene messo in discussione e tutto sarà messo in discussione. Allora, tornando anche per concludere, torniamo al filioque. Vabbè, ma il filioque è una questione del 1400 anni fa, quando è 1200 anni fa, insomma, in fondo che ci importa se lo Spirito Santo discende, procede, scusate, solamente dal padre oppure dal figlio? No, amici cari, è una questione fondamentale, teologica, perché stabilisce la gerarchia all'interno dell'unico Dio in tre persone. Tutte e tre Dio esattamente alla stessa identica maniera, eppure con una gerarchia interna, che stabilisce delle verità di fede, al di là del problema in se stesso, stabilisce delle verità di fede, le quali, se sono messe in discussione da chiunque sia, se sono messe in discussione, è come aprire il vaso di Pandora, poi a quel punto esce tutto. Se voi avete 1000 api chiuse in un contenitore, dice facciamone uscire una, apriamo un attimo, non esce una. E a quel punto addio. Cioè, esce praticamente e salta tutto. Quindi, al di là del fatto del filioque, al di là di questo singolo vescovo, quello che sta accadendo nella Chiesa da molto tempo, in maniera poi particolare dagli anni 60 in poi, dal Concilio in poi, ma soprattutto direi negli ultimi anni, ed è innegabile, è proprio la corrosione delle fondamenta. Se noi accettiamo questo, e diciamo a tutti quei sacerdoti, quei cattolici che tacciono, se noi accettiamo questo, permettiamo la corrosione delle fondamenta. La Chiesa umana, la Chiesa è sia umana che divina. Nella sua divinità essa è società perfetta, per cui nulla la può corrodere, non crollerà mai, è eterna. Eterna perlomeno è immortale, cioè ha avuto l'inizio la Chiesa nella storia, ma non avrà mai fine. E in Dio è eterna. Nel suo lato umano invece la Chiesa è umana. Non è peccatrice, come dicono i neomodernisti oggi. La Chiesa non è peccatrice, sono peccatori gli uomini. Certo, se per Chiesa intendiamo le mura della Chiesa con i preti dentro, è peccatrice perché quelli peccano, d'accordo? Ma non è questo il senso. Il senso è che sono gli uomini che vogliono distruggere invano tutto questo, ma i danni li fanno e li faranno. Ricordiamoci che anche il nostro Signore Gesù Cristo nel suo corpo è stato ferito, flagellato, sputato e a un certo punto è morto per poi risorgere. Quindi dobbiamo pregare tantissimo, ma ognuno di noi, per pregare Dio perché salvi la sua Chiesa, pregare il nostro Signore Gesù Cristo perché la barca sta affondando e deve intervenire perché tra poco, se no, facciamo tutti una brutta fine, però innanzitutto con la speranza sempre che sappiamo perfettamente che alla fine la barca non affonderà e che Dio salverà la sua Chiesa, prima cosa. Ma seconda cosa fondamentale, dobbiamo anche noi fare la nostra parte, ma dobbiamo anche noi remare. E aver affrontato oggi questo argomento delicato, doloroso, che purtroppo ci porta a dire delle verità scomode, comunque è un modo per remare nella direzione giusta. I dogmi sono verità immutabili, eterne, non sono soggette a variazione, ad evoluzione, e chi li mette in dubbio alla lunga rischia di cadere in eresia e quindi di diventare eretico, vale a dire fuori, di uscire, non stare più dentro il corpo mistico di nostro Signore Gesù Cristo, che è la Chiesa Cattolica. Si ravvedano gli eretici, si ravvedano gli eretizzanti. Si sveglino quelli che seguono eretici ed eretizzanti, perché con l'errore non si va verso la luce, si va verso le tenebre. La luce è sempre la stessa, è sempre quella. È quanto ci ha insegnato per sempre colui che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Grazie. Vedo che c'è una domanda. Gli ortodossi non credono nello Spirito Santo? No, no, non certo. Gli ortodossi credono nello Spirito Santo, assolutamente. Credono nello Spirito Santo, perfino i protestanti, credo, almeno i protestanti, quelli tradizionali, classici, credono nello Spirito Santo. Non è, diciamo così, discussione quello. Loro dicono semplicemente che lo Spirito Santo non procede anche dal Figlio, ma procede esclusivamente dal Padre. Fanno una polemica su questo punto, però credono Spirito Santo. Come verità di fede, gli ortodossi le hanno quasi tutte come le nostre. Non credono ai dogmi che sono stati fatti negli ultimi 1000 anni, come per esempio l'Immacolata Concezione, l'Assunzione e altri dogmi, anche se questo non vuol dire che poi personalmente un ortodosso non possa crederci, però non li hanno come dogmi. E poi contestano appunto questo punto della processione della Trinità, ma credono nello Spirito Santo, certo. In senso stretto, l'ecumenismo, come oggi viene inteso, può essere considerato diabolico? Allora, amici cari, questa è una domanda un po' difficile. Certamente per certe istituzioni, per certe persone, per certi vescovi o cardinali o teologi o praticanti, credo che si possa affermare questo. Non si può fare di ogni erba un fascio, questo è ovvio. C'è chi invece magari porta avanti il dialogo ecumenico nella convinzione che si debba arrivare all'unità. L'unità è importante, naturalmente, un giorno si tornerà all'unità. Però il problema qual è? Se il dialogo con le altre fedi, religioni, professioni avviene con lo spirito di portare Gesù Cristo e la verità, va benissimo. È quello che la Chiesa ha sempre fatto. La Chiesa all'inizio erano 11, erano 12, una pure tradito, erano 11. Come ha fatto a diventare la Chiesa? Mica lo ha fatto tramite Nerone che ammazzava gli altri, tranne i cattolici, i cristiani, non era così. Lo ha fatto al contrario, dando la vita per portare Gesù Cristo nella pace e nel confronto. Quindi il dialogo è ovvio che ci deve essere, ma nella verità. Il dialogo diventa sempre peggiore, diventa sempre più pericoloso, fino a diventare diabolico. Man mano che ci si allontana dalla verità. Cioè, se io dialogo, partiamo dagli ortodossi che in fondo sono i più vicini, questo è innegabile, passando per i protestanti delle varie sette, per arrivare alle altre religioni, agli ebrei, ai musulmani, agli induisti, ai shintoisti, a chi volete voi, fino a Manitou, tutto quello che volete voi, se io in qualche modo porto la verità, mi siedo intorno a un tavolo e dico: questa è la verità, faccio una cosa buona. Ma se io vado con lo spirito del compromesso per venire incontro agli altri e comincio a non dire tutta la verità, a dirne una parte, poi a dirne sempre una parte minore, poi comincio ad apprezzare quelle che sono le differenze degli altri, a riscontrarmi in esse, e poi cominciamo, inizia un cammino che porta all'eresia e all'apostasia. E guardate, amici cari, che se io avessi detto questo negli anni 60, chiunque lui poteva dire: pessimista, non capisci, non sei illuminato dallo Spirito Santo. Ma dopo 60 anni di ecumenismo, visti quello che sta succedendo intorno a noi, si fosse convertito uno per l'ecumenismo. Chi si converte oggi alla fede cattolica non è certo per l'ecumenismo, eh? Anzi, è proprio perché trova il cattolicesimo e non le cose annacquate che non servono a nulla. Dopo 60 anni, qui bisognerebbe conoscere tutto il problema ecumenico, ecumenista e affrontarlo nel particolare, e beh, questo è innegabile. È chiaro che c'è chi è ingenuo. C'è chi ci marcia ed è già colpevole e c'è chi addirittura ha dei piani anticristici da portare avanti. È innegabile. È innegabile. L'ecumenismo corretto è solo tra il tra di noi, incontri e chiarimenti all'interno dell'ecumene cattolico, da primo giorno in poi, è giusto pensare così. Ma tra di noi non c'è un ecumenismo, in realtà. Tra di noi c'è la fede cattolica. Poi certo, anche tra cattolici si discute, per carità, questo è verissimo, naturalmente, si discute su varie questioni, però non si può definire ecumenismo. È chiaro che la Chiesa cattolica è ecumenica, cioè perché ecumene vuol dire la terra, ma cattolico vuol dire ecumenico, cattolico vuol dire cattoliche, 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 cattoliches vuol dire appunto universale, vuol dire ecumenica, vuol dire tutta la terra, non ha confini, la Chiesa non ha confini, per cui non ha bisogno dell'ecumenismo. Non ha bisogno dell'ecumenismo, è come se uno dicesse, non so, per dire, io ho gli occhi, mi servono gli occhi per poter vedere, ma tu ce li hai gli occhi, non è che ti servono gli occhi per poter vedere, cioè ce li hai, quindi vedi. Cioè, per cui è inutile dire ecumenica cattolica, è la stessa cosa. L'ecumenismo, con questa parola, si intende invece andare al di là della Chiesa cattolica per portare il dialogo, ed è questo un errore, perché se tu porti Gesù Cristo e la verità, fai benissimo, se porti il dialogo, il nuovo Dio diventa il dialogo. È un po' questo l'errore sbagliato. Io consiglio a tutti di procurarsi, poi oggi è facile, la si può trovare, diciamo, bisogna ordinarla nelle librerie, ma non c'è bisogno, andate su internet, la trovate immediatamente, l'enciclica Miraribus, scusate, l'enciclica del 1928 Mortalium Animos di Pio XI. Provate a leggerla, quello che scrive Pio XI nel 1928, nella Mortalium Animos. Ci mettete là, ci mettete una mezz'oretta, tre quarti, forse pure tre quarti d'ora, saranno tre quarti d'ora spesi non bene, ultra bene, super bene, e leggete cosa scrive. Così non è Massimo Milione che parla, è il Papa. Leggete cosa scrive Pio XI sulla Mortalium Animos, dedicato proprio al problema ecumenico, ecumenista, diciamo così. Guardate, e tenete presente che quello che dice è riferito esclusivamente al dialogo con ortodossi e protestanti. Non prende neanche in considerazione, nemmeno gli veniva nella mente, un dialogo con le altre religioni. In fondo, ortodossi e protestanti, comunque, in un certo senso, sono ex, se così si può dire, no? Siamo in una casa allargata, anche se appunto ormai divisi. Non prende neanche in considerazione l'idea di andare a casa degli altri. Leggete cosa dice il Papa, non io. Ve lo consiglio francamente. Vorrebbero abituarci all'idea che la Chiesa con leggi e dogmi possa essere messa in discussione, sempre dato che dicono essa sempre reformanda. Non è molto pericolosa questa forma mentis. È certo che è molto pericolosa questa forma mentis. Chi l'ha detto che la Chiesa sempre reformanda? Dipende cosa si intende per sempre reformanda. È chiaro che la vita va avanti, non è che la Chiesa è una statua, non è che stiamo parlando del Partenone che sta lì da 2500 anni con le cariatidi e sta là. È bellissimo, ma tanto non cambierà mai, può solamente sgretolarsi col tempo. Questa non è la Chiesa, su questo sono perfettamente d'accordo, è ovvio. È chiaro che la Chiesa deve vivere i tempi che vive, è normale. È chiaro che i primi cristiani finivano in bocca ai leoni, mentre invece ai tempi di Carlo Magno tutto era cristiano. È chiaro che poi arriva il protestantismo e cominciano i guai. È chiaro che poi la rivoluzione francese, dove la gente, dove migliaia di cristiani sono stati massacrati fino ad arrivare ai milioni di morti del comunismo, o delle altre dittature. È chiaro che oggi viviamo in una società totalmente anticristiana e noi stessi siamo in grandissima difficoltà. È tutto chiaro, noi dobbiamo vivere i tempi presenti, sì, è chiaro. In questo senso la Chiesa è reformanda nel senso di relazionarsi alle situazioni storiche che vanno nel divenire della storia. Questo è fuori dubbio, ma non è reformanda nella dottrina. Essere reformanda nella dottrina, sapete cosa vuol dire? Molto semplicemente, io lo so che voi siete d'accordo con me, lo dico anche come consiglio per quando si parla con altri. vuol dire che Dio si è sbagliato. Vuol dire che lo Spirito Santo è passato di moda. Vuol dire che praticamente ciò che era vero ieri non è più vero oggi. Ma allora a questo punto anche quello che è vero oggi non sarà più vero domani. Per cui anche quello che mi viene detto oggi dal clero odierno, dalle gerarchie, tutte, nessuna esclusa, io posso non crederci liberamente, perché tanto oggi, domani, prima un altro dice un'altra cosa. Ma così finisce la Chiesa Cattolica, così la Chiesa Cattolica diventa un partito politico. Peggio dei partiti politici nostri che dicono A e poi quando vanno al potere fanno Z, no? Ogni riferimento è puramente voluto. Ma voglio dire, amici cari, cioè, stiamo scherzando. È ovvio che il semper reformanda è nella sua parte umana, è nella sua attività, diciamo così, nella società. Certo, è chiaro, oggi il nostro problema non è Nerone, magari, perché i nostri Neroni sono un milione di volte peggiori e più potenti di Nerone stesso. Oggi il nostro problema non è Lutero, magari. Lutero oggi è un conservatore in confronto a certi esponenti del clero odierni. Quindi dobbiamo essere, adattarci ai tempi. Questo è reformanda, naturalmente, anche reformanda nel senso di migliorare, perché comunque deve migliorare la Chiesa. Voi pensate solamente, questo è un punto importante, che i primi cristiani non conoscevano, io quando ci penso mi tremano i polsi, i primi cristiani non conoscevano, andavano a morire senza conoscere cosa sarebbe stata la Chiesa. Cosa sarebbe, chi sarebbe stato Benedetto, Agostino, i padri della Chiesa, Francesco, Domenico, Ignazio, i martiri. Cioè, pensate, loro non sapevano niente e andavano a morire. Noi invece abbiamo tutto questo. Naturalmente, e non sappiamo quello che verrà ancora. La Chiesa in questo senso è riformata, ma non nella dottrina. Nessun santo di tutti quelli che ho nominato e di tutti gli altri migliaia che potrei nominare ha mai toccato la dottrina. Ecco, non so se non ci sono più domande, vedo che abbiamo superato il tempo e quindi io ringrazio anche per l'attenzione e vado a conclusione. Grazie a voi.